Eccoci qua, sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stefano, di
ciao,
nuovo,
Marco,
di nuovo.
Sai che stavo ripensando ai capelli di Bezzi, veramente straordinari, perché c'ha questo colore tutto.
Sì, ti ha colpito, insomma. Sì. Chissà invece che come ce li ha colorati e dove si trova, se è abbronzato o meno. Una volta vorrei fare un collegamento Skype con lui, perché è tanto tempo che non lo vediamo. Lo sentiamo, ma non lo vediamo. Vero Massimo Brambati?
Ah, caro Massimo.
Massimo.
Ma com'è sto radio così alle 4?
Non perché oggi ci siamo allungati, abbiamo cambiato, abbiamo trasformato il giovedì in venerdì, perché domani faremo lo speciale a Milano, Massimo. Allora abbiamo dovuto cambiare un po' gli orari.
Non ci sei a Milano, no? Stai in Sardegna.
No, lui sta in un'altra parte.
No, domani sono a Milano.
Davvero?
E allora vieni là.
Ci vieni a trovare. Dai.
Ma dove?
Noi siamo allo Sheraton.
Ma non ci sono
a mezzo metro da casa mia.
Dai, e fai un salto e vienici a trovare, ci abbracciamo.
Ma soprattutto per rivederci dopo tanto tempo, io e te. Dai,
dai.
Guarda, ci offri pure la cena, naturalmente.
Ma perché sempre...
ma ci abbiamo, noi siamo scannati. Dai, siamo
ma sei fissato con questa cena?
Massimo lo sa. Mo
adesso, tanto Massimo presto verrà pure a Roma.
Poi non c'è il ristorante di Zanetti lì?
Che ne so, io non so.
No, non è lì vicino.
Non è lì?
No.
È un altro?
No, non è che è un'altra parte.
Ma scusa, ma all'interno lo c'era, non ci sono tanti ristoranti.
Vabbè, non lo so.
C'è
adesso...
quello di Zanetti pure, informati, Massimo, ha aperto un altro.
Comunque, Massimo, noi arriviamo lì domani intorno alle 13 e saremo lì fino a mezzanotte
e mezza.
Ma non
verrà mai, non verrà mai.
Io gliel'ho detto, poi se vuole venire...
Se stai
a Milano, stai a 2 metri da casa, magari mezz'oretta, riprendiamo un caffè.
Sai, pensavo che stessi ancora in Sardegna, ti devo dire la verità.
Sono in Sardegna adesso.
Però domani sei a Milano.
Tra stasera e domani mattina parto.
Ah, okay.
E ritorno a Milano.
Grande Massimo. Senti Massimo, facciamoci una chiacchierata in questa parte finale, dai, che ci stiamo arrivando anche alla fine del calciomercato. Abbiamo sentito anche le parole prima di Conte, te lo dico, riparto, perché gli è stata fatta la domanda su Lukaku e lui è molto contento, l'ho detto proprio chiaramente, è più sereno, ecco, adesso con tutti i movimenti ultimi che ci sono stati. Arriva Lukaku, ha spiegato anche che Lukaku è un giocatore, come l'ha detto, giocatore di football americano.
Perché è potente e veloce.
Quindi è più tranquillo, ecco. Diciamo così.
Deve riportarlo alla condizione fisica, atletica, mentale e naturalmente quindi con un'espressione di gioco di quelle che avevamo visto quando era all'Inter. Allora sì, allora sarà contento. La cosa non credo che sia proprio così facile, però siccome è bravo gli diamo questa chance di poter rivedere Lukaku dell'Inter a Napoli. Io lo auguro a tutti i tifosi del Napoli, a Napoli lo auguro a lui, perché insomma quello che abbiamo visto alla Roma.
Ma tu hai un dubbio?
Io quello che ho visto alla Roma, quello che ho visto l'anno prima, insomma non era lo stesso Lukaku. Quello che abbiamo visto all'Inter, secondo me, nell'anno di Conte non l'abbiamo mai più rivisto, nemmeno con la stessa continuità.
Io sono d'accordo, nell'anno dopo non era...
Sì. Io non voglio guardare i gol, perché non sto guardando i numeri dei gol, io sto guardando quello che dava alla squadra, quello che ha fatto in coppia con Lautaro. E diciamo che secondo me l'anno ha fatto molto più lui di Lautaro, secondo me.
No,
nell'anno dello scudetto, quindi siccome
quel Lukaku era tremendo, ragazzi.
Era tremendo. C'era niente da fare.
Cioè, Lukaku era soggetto e Lautaro era oggetto.
Sì, anche secondo me.
Sì.
Adesso invece.
Quando è andato via Lukaku è diventato più proprietario dell'area di rigore Lautaro.
Però
prima
rispettava la padronanza, lo strapotere di ragione.
Lui prendeva spazio là dentro.
Però era così.
Gli
equilibri erano questi.
Quell'anno lì è stato...
era prima era protagonista e lui si è messo lì e ha fatto pure la differenza. Però sono d'accordo con Massimo, ha fatto più Lukaku che Lautaro nell'anno dello scudetto dell'Inter di Conte.
Però insomma, non avendo più Osimhen, adesso tornando a Napoli, questo secondo me secondo me il giocatore ideale anche per l'allenatore che c'è seduto sulla panchina del Napoli. Perché insomma la partenza eventuale di Osimhen insomma porta sicuramente a una minus dal punto di vista tecnico, dal punto di vista forse anche temperamentale. cioè io credo che fosse anche un trascinatore Osimhen, come me l'ha descritto per esempio Spalletti, era un trascinatore in campo, si caricava la squadra sulle spalle, anche così come impatto che aveva sulla gara, soprattutto logicamente l'Osimhen di Spalletti nell'anno dello scudetto, anche perché poi io non so se dire che è mancato più il Napoli, è mancato insieme al Napoli Osimhen, ma l'anno scorso veramente non si è visto niente né Napoli né Osimhen.
Sì, sì, ma posso così, visto che ci piace tanto fare ogni tanto i giochini con gli attaccanti, ma tra Osimhen e Lukaku chi scegliete voi? Secca proprio così, Stefano, tu Osimhen. Chi scegliete? Tu Osimhen?
Attualmente? Attualmente Osimhen.
Una motivazione?
Perché sta meglio e... ha detto bene Massimo.
Quindi no, facciamo una cosa, nella migliore condizione entrambi scegli comunque Osimhen.
Ho capito, il Lukaku di 4 anni fa e Osimhen ci penso, anche se Osimhen veramente è una forza della natura, si è sgrezzato, è migliorato, Spalletti l'ha fatto diventare secondo me ancora più forte di quello che era. Però adesso sta vivendo un momento, non lo so, è disturbato, vabbè, 30 milioni dalla rabbia là. Cioè adesso sta in una fase per... noi stiamo parlando del quinto, sesto, non lo so, fate voi. Centravanti più forte che c'è all'incircolazione, non ha squadra e non si allena con nessuno, incredibile, guarda che è una situazione
veramente paradossale. Te Massimo?
Ma allora, intanto c'è una differenza di età. Sì, quindi su Osimhen fai anche un tipo di investimento che su Lukaku non fai. Però dal punto di vista del carattere, da come visto dai compagni, io ho delle voci discordanti, nel senso che mi dicevano e mi hanno detto che Osimhen insomma non era così ben visto all'interno del gruppo, soprattutto nell'ultimo anno. Lukaku mi sembra sempre un giocatore, un ragazzo che quando entra nel gruppo
c'entra bene,
del fatto che poi è andato via e quindi si è inimicato tutti i giocatori dell'Inter, i suoi pseudo amici o non so chi, perché voi avete visto, no? Quali sono state poi le... noi l'abbiamo visto attraverso i social, attraverso le determinate reazioni che ci sono state alla partenza di Lukaku quando se n'è andato, che era andato al Chelsea, poi è tornato, poi non è ritornato, è andato alla Roma e doveva stare all'Inter, eccetera, eccetera. Ci sono stati degli alti e bassi di, diciamo così, di sentimenti tra di loro notevoli. Quindi sono, secondo me, giocatori molto, ragazzi molto particolari, perché sono molto particolari come ragazzi, non sono lineari. Non sono Paolo Maldini, cioè che nella sua carriera l'abbiamo sentito, hai capito? Cioè sono giocatori questi, ricordiamoci che l'anno scorso, se non sbaglio era l'anno scorso, no? Quando Osimhen sbagliò al rigore, si è levato dai social, adesso poi i social fanno da padrona, però sono il termometro di quello che succede all'interno di dinamiche tra il giocatore, i tifosi, la società, eccetera. È stato l'anno scorso, mi sembra, a Bologna, quando Osimhen sbagliò il rigore, dove ci fu quella grandissima polemica, lui che è uscito. Sbaglio? Questo, sto dicendo una cosa che non
ma
è vera.
Credo che tu abbia ragione.
C'è stato un po' un casino. Insomma, non mi sembrano dei personaggi facilissimi. Però se devo pesare i due preferisco Lukaku. Ma se devo pesarlo tecnicamente e dal punto di vista dell'età prendo Osimhen anch'io.
Cioè, però rimangono sicuramente due veramente attaccanti importanti. Senti Massimo, visto che oggi sono arrivate le parole di Chiesa, prima abbiamo un po' sfiorato l'argomento con Stefano e Chiesa, insomma, a Liverpool ha parlato, ti riporto questo virgolettato e lascio a te poi il commento: non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e di conseguenza non c'è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancor prima dell'inizio degli allenamenti con la squadra. Questo, diciamo,
ma allora o Allegri mi dice delle balle E può essere che mi ha preso in giro, però a me aveva detto che Giuntoli gli aveva detto che l'offerta gliel'avevano fatta, che non era un'offerta straordinaria rispetto al contratto che aveva in essere, ma che era una proposta di rinnovo a delle cifre, diciamo così, probabilmente pari a quelle che si doveva aspettare un giocatore che ancora non ha totalmente recuperato e non è ancora tornato in Chiesa, che ci ricordiamo noi.
Certo.
A me risulta questo, però lui se ha avuto insomma la forza di dire invece questa cosa, meglio di lui non lo può sapere nessuno. È certo che se l'ha avuta o non l'ha avuta, sta di fatto che la Juventus alla fine ha deciso di evitare Chiesa e di non farlo più parte di questo progetto. È una scelta a questo punto puramente tecnica che in questo momento va rispettata, e poi il futuro ci dirà chi aveva ragione.
Può essere, chiedo a tutte e due, no? Visto che Massimo ci sta raccontando un po' queste due cose qua, può essere anche, chiedo, che ad un certo punto magari l'intenzione di Giuntoli era di riproporre il rinnovo, no? Come raccontava quando Allegri ha riferito questa cosa a Massimo. Poi magari arriva Motta, cioè e Motta dice: guarda, io sinceramente Chiesa potrebbe non rientrare nella mia idea di calcio, e lì c'è un passo indietro, non fanno nessuna proposta di rinnovo. Ci può essere una scelta tecnica in questo senso, ve lo chiedo,
Sì.
Stefano, sì. E Massimo, può essere anche
semplicemente
questo?
Sì, ci può essere.
Che l'allenatore decida in questo, certo, in questo modo. Può certo avvenire, Massimo, in questo caso, quando c'è un cambio?
Sì, anche perché mi avevano anche detto che nell'eventualità fosse arrivato Motta, era molto probabile che uno dei due, tra Chiesa e Vlahovic, uno dei due sarebbe, diciamo, partito, comunque non avrebbe fatto parte del progetto. Poi invece è probabile che Vlahovic lo hanno reputato, diciamo così, funzionale a quello che aveva in testa Thiago Motta, naturalmente con l'avallo di Thiago Motta, e invece Chiesa no. È logico che Chiesa ha un modo di giocare molto particolare, cioè lui è un solista, non è un giocatore che gioca molto per la squadra, sia nei movimenti quando la tua squadra ha la palla, sia nei movimenti quando la squadra non ha la palla. Certo. Ma questa è una cosa che mi ha spiegato più di un tecnico di Serie A. È un modo particolare di giocare, poi se lo riesce a sfruttare per le qualità tecniche, fisiche, atletiche che ha, diventa un giocatore importante, ma deve comunque essere il Chiesa che abbiamo visto nel pre-infortunio, quello che salta l'uomo, quello che fa le accelerazioni, quello che cambia passo e che ha continuità in queste giocate, in questi cambi di marcia.
Che è mancato molto, no, da questo punto di vista fisicamente, il giocatore nell'anno scorso, Stefano,
sì,
condizionato molto da questo tipo di infortunio.
Condizionato fisicamente, secondo me
anche mentalmente,
sì,
è vero.
Sì. Perché anche quando mi ricordo con Massimo, tutti quanti noi qui a Maracanã commentavamo le sue partite subito dopo l'infortunio, anni fa, ricordo che c'era questa difficoltà, questa paura, lui entrava in campo con il timore di farsi male, sai, quando è così ci vuole del tempo, ci devi mettere del tempo, c'è chi ci impiega di meno e chi ci impiega di più sotto il profilo psicologico. Cioè non è questione di, sai, si dice ma quello ci ha avuto carattere, ha ripreso, dipende che, prima cosa, che ruolo fai, se sei un attaccante, un difensore, un centrocampista, è vero che il carattere inficia molto sulla forza mentale, però ognuno di noi poi, sai, sono traumi fisici e psicologici. Quando magari ti aspetti di essere, sai, invincibile, a me è capitato, mi sono fatto male, era un altro gioco, lascia perdere, poi dopo c'ho, grazie di vederci, che avevo perso tutto. Però io capisco che Chiesa è un giocatore che non aveva paura di, cioè quando scendeva in campo era in una specie di, visto come volava,
sì, sì,
non aveva pensieri, era tutta, si sentiva forte, a un certo punto si è scoperto fragile e sai, due poli opposti ti fanno, magari ti creano una difficoltà interiore anche nella crescita, nella personalità, e lui secondo me è peggiorato. Lui secondo me l'ha scoperto adesso e deve ripartire alla grande, perché c'è una grande chance, molto difficile, ripeto come ho detto prima, perché è una sfida molto difficile a Liverpool, Però vincerla sarà stupendo. Lui la deve mettere così, è una sfida sua personale.
Non dimentichiamoci che anche la ripresa di Chiesa, esatto, non è stata, diciamo così, nel rispetto delle date di un quel tipo di infortunio. Se vi ricordate bene, lui si fece male, secondo me, tra gennaio e febbraio,
sì,
non mi vorrei sbagliare, e avevano previsto, perfetto, finita la stagione, riprenderà la stagione successiva. All'inizio, se vi ricordate, non rientrava, continuavano a dire che continuava ad avere dei problemi, passati,
anzi tu per primo avevi annusato perché, esatto, non lo schieravano, pensavano che fosse, esatto, una scelta tecnica, i rapporti, esatto, con Allegri, ti ricordi?
Esatto.
Invece ci hai visto giusto.
No, tant'è vero che poi Max mi ha anche detto che lui ha sempre avuto dei ottimi rapporti con Chiesa, dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista ma l'avrebbe detto, non l'avrei detto io, ma siccome ha detto così, io dico quello che mi ha detto,
certo,
nel senso che non ha mai avuto il problema che spesso e volentieri lui durante la settimana accusava dei dolori, che tu, Stefano, ha avuto un infortunio gravissimo.
Sì, no, vabbè, ma comunque è imparagonabile, soprattutto però se quando non ti senti bene, poi sparisce e finisce.
No, sai che poi ti vengono tutti quei dolori.
No, ti cambia è un casino.
Hai capito? Bravissimo.
No, è un casino. Uno dietro l'altro.
No,
e io gli auguro di tutto cuore, siccome si è focalizzata questa cosa del Chiesa rompiscatole, il Chiesa difficile da gestire, il Chiesa, ecco, secondo me prendiamoci un attimo di tempo, perché sto ragazzo magari...
Comunque è affascinante la scelta che ha fatto, io non so che cosa ne pensate. Coraggiosa e affascinante.
Coraggiosissima.
Coraggiosissima,
perché è quello che mi aspettavo da Chiesa. Cioè io mi auguravo, insomma, che potesse scegliere Roma per rilanciare, però lui dice no, io non mi accontento, io mi voglio giocare le mie chance, voglio tornare ai miei livelli andando in un club importante. Allora, il Barcellona è sfumato perché sappiamo... è riuscito all'ultimo, tra l'altro Olmo ha deciso la partita, punteggio pieno, sta facendo il miracolo, con una squadra disastrata a livello di finanze economiche, no? Per il tetto delle cose è saltato Chiesa, e da lì è andato a Liverpool.
No, veramente, scelta molto coraggiosa. Senti Massimo, prima di salutarci voglio chiedere una cosa, perché tu hai sempre speso delle parole positive nei confronti del Milan. Avvio difficile, c'è questo Lazio-Milan, insomma, che è una partita delicatissima per Fonseca. Tu pensi che in caso di naturalmente i tifosi del Milan possono fare tutti gli scongiuri, in caso di esito negativo la posizione di Fonseca diventa difficile, complicata e a rischio? Che idea ti stai facendo?
Ma mi auguro di no, io non lo so, ma non mi auguro di no. Certo, mi aspettavo qualcosa in più, però devo sottolineare una cosa, io lo sottolineo spesso, se tu Milan l'anno scorso di questi tempi avevi chiuso la campagna acquisti e avevi speso 150 milioni prendendo 12 giocatori, oggi sei ancora lì a prendere altri calciatori e sei ancora sul mercato, non hai preso un calciatore o due, ne hai preso un po' di più e hai rimesso soldi dentro il mercato, vuol dire che qualcosa è sbagliato, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e vuol dire che se i problemi che aveva Pioli, che erano quelli della difesa tra virgolette ballerina, la voglio sintetizzare così, ma è molto più profonda la cosa, li ha riportati ancora oggi Fonseca gli stessi problemi, allora comincio a pensare che non è proprio il manico il punto sbagliato, ma c'è qualcosa all'interno della squadra, nell'assetto difensivo, nel come difende la squadra. Io col Parma ho visto che Hernandez almeno su un gol che camminava. Ora io posso incolpare Leao sempre, perché comunque Leao è quello che ti dovrebbe fare la differenza, eccetera eccetera, però a livello difensivo ci sono dei giocatori che stanno mancando e erano mancati anche l'anno scorso in partite, per esempio mi viene in mente la partita in Europa League con la Roma, dove l'aspetto difensivo è stato veramente disastroso. Quindi io non lo so, il Milan si dovrebbe fare un po' un esame di coscienza anche a livello societario. Detto che poi io non capisco qual è la figura di Ibrahimovic, perché oggi Ibrahimovic dice che striglia la squadra, ma chi striglia Ibrahimovic? No, perché
il Bramba.
No, perché io, cioè, la squadra è arrivato, la stai facendo tu, hai detto anche delle cose abbastanza, diciamo così, forti nelle tue conferenze, non è che stai facendo una bellissima figura, sei a Milano, sei a Cesena, con tutto rispetto per il Cesena, sei in una piazza importante, in una società importantissima, e sai benissimo che quando scendevi in campo le potevi risolvere tu le partite, potevi risolvere tu i guai del Milan. Adesso, stando fuori, comincia a diventare più complicato.
No, no, fai...
mi dovete spiegare che cosa fa Ibrahimovic al Milan, me lo dovete spiegare. Fa delle scelte tecniche, perché poi se fa delle scelte tecniche e sceglie lui i giocatori, dopo ci deve spiegare, sceglie lui l'allenatore, dopo ci deve dare anche lui le spiegazioni.
Certo, l'allenatore l'ha scelto lui.
Però mi
sembra
che nella conferenza stampa abbia detto qualcosa di simile.
L'allenatore lo sceglie lui, l'ha detto chiaramente. L'allenatore l'ha scelto lui proprio. Io mi ricordo quando fece
il nome anche giocatore. Non andava bene, a quest'ora il Milan era a 0 punti. Perché ricordiamoci che col Torino alla fine gli è pure andata bene.
Sì, l'hanno ripresa riacciuffata alla fine. Con i cambi e tutto, sì. Stiamo un po' a vedere questa partita. Senti Massimo, noi stiamo chiudendo. Se domani, tante volte, ti affacci, noi siamo lì, ci sentiamo, magari ci vediamo un po', va bene?
Con molto piacere.
Grande
Ciao,
Massimo,
un abbraccio.
A prestissimo, un saluto a Massimo Brambati, che siamo in addirittura d'arrivo, in chiusura di questa puntata scoppiettante, ci siamo divertiti tantissimo. Stefano, noi domani diamo un appuntamento particolare, perché ci vediamo alle 14, naturalmente con i nostri amici di Maracanà, TMV Radio, saremo insieme con voi dalle 14 alle 15.30, un primo blocco di un'oretta lì direttamente dallo Sheraton, in studio qui ci sarà Marinucci, con cui palleggeremo la linea, e poi partirà questa lunga diretta dalle 18. Preparati, caro Stefano.
Sì,
sarà, sei pronto? Sei carico?
Sì.
Dai,
sì,
ti tratto bene, ti porto.
Sono preoccupato.
Lo scotch ti porto tutto.
No, il mangiare.
Tramezzini, non ti preoccupare, ci stiamo organizzando. Tutto. Vuoi un primo?
Un secondo.
Ci stiamo organizzando.
Vedremo.
Non ti faremo mancare nulla.
Ci sono 7-8 ristoranti.
Va bene. Spaziali. Non ti faremo mancare nulla, caro Stefano.
Ringrazio, come mi ha informato.
Tratteremo benissimo. E allora l'appuntamento naturalmente è domani a partire dalle 13, perché Maracanà ci sarà. Noi saremo collegati da Milano e quindi ci sentiamo e ci vediamo domani. Vi lascio adesso ad Tutta
C. Ciao a tutti.
E poi ore 18, Guelfi e Ghibellini, sorteggio Champions da seguire live qui a TMV Radio. A più tardi. Ciao.